innanzitutto il Presidente e lo staff Agnarti per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi per una delle vostre importanti iniziative di aggiornamento che credo da sempre vi hanno contraddistinto come gruppo professionale. Sono qui come infermiera rappresentante dell'Associazione Nazionale ANIPIO, Associazione Nazionale Infermieri Addetti alla Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere. E penso che la mia partecipazione qui proprio sia un esempio tangibile di quello che si diceva poc'anzi il vostro Presidente, ma che ci invitava anche ieri la Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi, quando appunto ci invitava a promuovere alleanze, ha proprio usato questo termine, tra gruppi professionali che magari hanno per il loro percorso formativo conoscenze e abilità diverse, che quindi attraverso la promozione dello scambio di queste conoscenze e abilità si può promuovere la crescita e lo sviluppo della figura infermieristica. La mia relazione ha sostanzialmente l'obiettivo di, seppur in modo sintetico, perché rispetto a quello che si sarebbe potuto dire e il tempo naturalmente mi porterà forse in alcuni momenti ad essere anche abbastanza veloce, dicevo ha l'obiettivo di presentarvi l'impatto epidemiologico che le infezioni, e dovremmo già coniare un nuovo termine, non parleremo più da adesso in poi di infezioni ospedaliere, ma parleremo di infezioni delle strutture sanitarie o infezioni nosocomiali. Dicevo, ha l'obiettivo di presentare in modo sintetico l'impatto epidemiologico di queste infezioni e ciò che rappresenta questo evento avverso per il cittadino e per il sistema sanitario nazionale. Quindi infezione nosocomiale come evento avverso che può verificarsi durante la cura prestate per la salute. Ma ho un altro obiettivo, che è quello di sensibilizzarvi a promuovere all'interno delle vostre unità operative attività di prevenzione, di controllo e di sorveglianza delle infezioni nosocomiali, laddove naturalmente queste attività non siano già attivate. Allora, poche diapositive per inquadrare questo tema. Come vedete da questa, quindi volevo presentarvi due aspetti innovativi di questo tema, infezione nosocomiale. Come vedete dall'immagine, fino a poco tempo fa l'ospedale era al centro di questa immagine, quindi avevamo, tra virgolette, un ospedale, un concetto di cura un po' ospedalocentrica. E adesso noi sempre più l'ospedale è una struttura dove si fanno cure esclusivamente per persone con problemi acuti, mentre troviamo altre realtà del Sistema Sanitario Nazionale dove si possono e si trovano infezioni nosocomiali. Questo era il primo elemento innovativo. Il secondo elemento innovativo può essere rappresentato da questa immagine, governo clinico, che sicuramente voi ne avete già sentito parlare abbondantemente. Governo clinico come meccanismo per migliorare gli standard della pratica clinica attraverso l'implementazione e la promozione di azioni di miglioramento basate prevalentemente sulla evidence-based medicine, cioè sulla evidenza scientifica di ciò che si fa, delle pratiche sanitarie che si applicano, e poi potremmo parlare anche di evidence-based nursing. Dove stanno in questa immagine le infezioni nosocomiali? Stanno all'interno dell'area risk management, gestione del rischio. Come dicevo, l'infezione nosocomiale è un evento avverso, ma se voi pensate ai nostri ospedali, eventi avversi ce ne sono altri, lesioni da decubito, cadute, errori di terapia, disabilità, mortalità. Rispetto all'evidence-based medicine volevo solo soffermarmi su un concetto, che è questo, cioè attivare pratiche di assistenza rispettando questo aspetto può portare a conflitti di interesse, però noi dobbiamo sapere che comunque questa è la strada giusta da perseguire per poter fare le cose giuste alle persone giuste. E tutto questo, quindi, governo clinico anche per promuovere la sicurezza delle cure sanitarie. Questa immagine è un'immagine che rappresenta un percorso mentale, quindi un modello per la gestione di un rischio, e quindi applicabile a qualsiasi rischio o evento avverso. È un modello applicato dal sistema sanitario australiano e preso integralmente dal sistema sanitario, prima sperimentato dal sistema sanitario scozzese, poi assunto integralmente dal sistema sanitario inglese. E se voi vedete qual è il percorso mentale per affrontare un problema, che appunto in questo caso può essere l'infezione nosocomiale, ma come abbiamo detto qualsiasi evento avverso. Quindi definire il contesto dove si verifica questo è in inglese, ma direi che può essere leggibile, definire il contesto dove si verifica questo evento avverso, quindi identificare il rischio, valutare il range del rischio e trattare il rischio. Ai lati poi ci sono altri due processi trasversali che sono rappresentati dalla promozione della comunicazione rispetto al rischio e l'altra è la monitorizzazione periodica delle eventuali attività di azioni di miglioramento che si sono messe in campo e misurazione di queste azioni di miglioramento attraverso l'identificazione di indicatori. Abbiamo detto infezioni nosocomiali, quindi anche indicatori di qualità delle cure sanitarie. Indicatori di qualità sì, però ha delle condizioni. Noi non possiamo pensare che tassi di infezioni ospedaliere, sia essi di prevalenza, derivanti da studi di prevalenza e di incidenza globali, quindi dire il tasso di infezione è del globalmente, possono essere dei buoni indicatori. No, non lo sono, nel senso che i tassi di infezione ospedaliera globalmente considerati sono poco utili, bisogna utilizzare tassi di infezioni specifici per gruppi di pazienti specifici che presentano rischi specifici. E infatti il NIS, che è il sistema di sorveglianza degli Stati Uniti, addirittura adesso praticamente dà standard di infezioni nosocomiali per tipo di terapia intensiva, quindi cardiologica, neonatologica, generale, proprio per finalizzare bene l'indicatore di qualità. I tassi globali di infezione possono e devono essere aggiustati per tassi di gravità dei pazienti e un altro aspetto importante è la definizione e la scelta dei criteri per fare diagnosi di infezione. Perché poi permettere anche il confronto di questi tassi, che è l'aspetto forse più importante. Ultimo aspetto importante per poter dire che questo è un efficace indicatore di qualità è l'accuratezza della sorveglianza, cioè della ricerca, come si fa, quali standard si perseguono, quali fonti informative, quali sensibilità e specificità degli strumenti che si utilizzano, attenzione agli errori di misura, ma soprattutto attenzione dopo ai confronti, come si fanno, in che modo, quindi è sicuramente un ambito estremamente delicato, dove appunto occorrono delle conoscenze e delle specificità professionali particolari. Quindi indicatore come misura quantitativa per sorvegliare e valutare la qualità specifica di questo evento. Quando vi ho fatto vedere quell'immagine, mi sono soffermata sull'area del risk management per inquadrare l'infezione nosocomiale dove era collocata, assieme ad altri eventi avversi, e poi mi sono soffermata leggermente sulla clinica efficacia, cioè sulla clinica efficacia, che si basa appunto sulla evidence-based medicine. Allora solo questa diapositiva per dire che qual è lo strumento per promuovere questa attività di evidence-based medicine. Si ottiene praticamente leggendo e confrontando la letteratura che noi abbiamo a disposizione, ma anche qui molta attenzione su cosa leggiamo, oltre a come lo leggiamo, e a che tipo di fonte informativa è. Allora, la ricerca, in questa diapositiva voi vedete che la ricerca biomedica dell'informazione ha praticamente fonti primarie che sono che provengono da studi primari, soprattutto midline, e sono banche dati indicizzati, dati mondiali, pubblicazioni di dati originali. Poi abbiamo le fonti secondarie, sono studi integrativi, documentazione sintetizzata, review, meta-analisi, esempio la database della Cochrane oppure di Dare. Poi abbiamo fonti di letteratura terziarie, così classificate, che praticamente queste talvolta, non sempre, possono presentare errori di interpretazione. Quindi molta attenzione nella scelta della letteratura sulla quale noi poi dovremo basare le pratiche assistenziali. E quindi poi ci sono anche banche dati primarie e secondarie che appunto raccolgono materiale, ad esempio le banche dati secondarie raccolgono materiale non pubblicato, tipo linee guida o opinion leader, eccetera. E, volevo appunto dire che recentemente è stato pubblicato inoltre in JAMA alcuni articoli molto, molto interessanti che riguardano proprio come interpretare la lettura di un articolo, quindi c'è proprio una checklist per valutare lo spessore e la qualità dell'articolo. E veniamo a un altro elemento importante, perché occuparci quindi di infezioni nosocomiali. Questo è praticamente uno studio che è stato pubblicato in American Journal Infection Control degli Stati Uniti, un'esperienza, uno studio fatto dal 1990 al 2000, dove ha attivato appunto un audit sull'aspetto economico, sull'impatto economico delle infezioni nosocomiali. E voi vedete che 2 milioni di casi annui di infezioni nosocomiali ci sono negli Stati Uniti per un corrispondente di 4,5 miliardi di dollari che potremmo assumere come corrispondenti euro. Di questi 500.000 casi si sono verificati nelle terapie intensive e sono quasi sempre associate all'uso di un dispositivo coinvasivo. Inoltre sono state stimate circa 90.000 morti anno per infezioni nosocomiali. C'è un altro importantissimo articolo che dimostra, in base all'incidenza, quanti anni di vita persi per questo problema. Quindi mortalità e anni di vita persi. Le infezioni nosocomiali hanno anche appunto un impatto economico importante, il costo medio attribuibile a una sepsi, voi lo vedete, il costo medio attribuibile a un'infezione da stafilococco meticillino resistente è anch'esso importante. Andiamo a vedere sempre negli Stati Uniti un confronto che ha fatto il NIST in un report pubblicato nel 2001 quali sono stati i cambiamenti rispetto a questo settore. È vero sì che si ricovera di meno negli ospedali, infatti anche da loro, da 38 milioni di pazienti ammessi nel 1975, confrontati al 1995, sono 36 milioni, ma il numero di infezioni per giornate pazienti è aumentato, perché sono aumentati anche le criticità dei nostri pazienti che trattiamo anche nelle terapie intensive. Pensiamo solo all'aumento dell'età media delle persone di oggi. Poi sì, diminuita anche la durata di degenza, e però l'infezione porta comunque ad un aumento della degenza e noi vediamo che ad esempio un'infezione delle vie urinarie aumenta da 1 a 4 i giorni di degenza. Questo è un valore non specifico, non specificatamente rivolto alle terapie intensive, è un valore di ordine generale. La polmonite in senso generale aumenta da 7 a 30 giorni la degenza ospedaliera. Quindi il numero globale di infezioni nosocomiali confrontate in questo periodo sono sì diminuite del 16%, ma guardate se le andiamo invece a confrontare per tasso di infezioni per giornate di degenza. Sono invece aumentate più del 36%, ecco perché vi dicevo sì indicatore di qualità, ma attenzione a cosa confrontiamo. La durata della degenza è diminuita, le giornate di degenza sono diminuite, le infezioni più frequenti sono le batteriemie e le polmoniti. La mortalità in ospedale è aumentata più dell'1% ed è aumentato anche il rischio di contrarre un'infezione al di fuori dell'ospedale. Pensate all'immagine che vi ho proiettato inizialmente. E penso anche che la vostra abilità professionale, quindi infermieri di area critica, possa trovare in futuro, forse in alcuni contesti lo trova già, attività anche sul territorio. Pensiamo a tutti quei pazienti con catetere venosi centrali per nutrizione parenterale, per la gestione del dolore. Pensiamo a tutti quei pazienti sul territorio che hanno sussidi per la ventilazione, presidi per la ventilazione e così via. Quindi molto probabilmente anche per gli infermieri di area critica si apre un'area di attività nuova. Proviamo a confrontare un po', a riportare un po' queste informazioni di altri paesi nel nostro contesto italiano. E se ogni anno si verificano in Italia 450.000-700.000, quindi con un'incidenza del 5-8% che sono direttamente responsabili di decessi, e quindi se si verificano questo numero di infezioni ospedaliere, che sono direttamente responsabili di quasi 4.500-7.000 decessi, quindi impatto importante. Se poi si assume che il 30% sono prevenibili, ogni anno sono potenzialmente prevenibili dai 135.000 ai 210.000 sono prevenibili casi di infezione e di, come vedete, leggete nella diapositiva, di decessi. Perché occuparsi quindi di rischio infettivo nelle aree di terapia intensiva? Abbiamo detto che le terapie intensive sono le aree ospedaliere con la maggior frequenza di infezioni nosocomiali, che il 25% delle infezioni che insorgono in ospedale interessano pazienti ricoverati in terapia intensiva, che il 90% degli eventi epidemici, delle epidemie che si verificano in ospedale, queste colpiscono i pazienti di terapia intensiva. E inoltre, durante la degenza ospedaliera, la percentuale di pazienti trattati in Italia sono del 2,5%, in Europa del 2%, negli Stati Uniti del 15-20%. Ma i pazienti ricoverati in terapia intensiva sviluppano un quarto di tutte le infezioni nosocomiali. Per cui se sappiamo che, come è stato dimostrato dal SENI, che è pubblicato da Halley, un terzo sono prevenibili, noi pensiamo che attività di questo tipo debbano essere pertanto promosse. Rischio infettivo, quindi occupiamoci di rischio infettivo in queste strutture operative, unità operative, anche perché, come vedete, come abbiamo anche già detto, sono oggetto, sede spesso di epidemie. E facendo una ricerca su Midline nell'anno 2000-2001, le prime 58 referenze ve le ho portate, quindi epidemie che interessano terapie intensive generali, terapie intensive neonatologiche o pediatriche, terapie intensive e chirurgiche. Allora, vi portavo l'esempio del NIS, che è un punto di riferimento internazionale, direi mondiale, per la sua esperienza che ha nella prevenzione, controllo e sorveglianza delle infezioni ospedaliere nosocomiali, e ha dimostrato in questo lasso di tempo, nel rapporto pubblicato nel 2001, che qual è l'impatto delle principali infezioni nosocomiali in terapia intensiva. Noi vediamo che la pneumonia ha va da 4,3 a 16,2 per 1000 numeri di polmonite per 1000 giornate degenza, che le batteriemie associate a catetere venoso centrale, infezioni vascolari, da 2,9 a 9,7 casi per 1000 giornate di catetere, le infezioni del tratto urinario da 3,1 a 9,7 per 1000 giornate degenti. Qui vedete la percentuale di diminuzione delle infezioni che appunto hanno ottenuto in questo periodo di tempo, 1990-99, e quindi che cosa ci dice velocemente questo, qual è il messaggio che ci manda questo studio? Il messaggio che ci manda questo studio i messaggi sono fondamentalmente di due tipi. Uno è quello riferito al fatto che le tre principali infezioni che si verificano in terapia intensiva sono le polmoniti associate a ventilazione meccanica, le infezioni del tratto urinario e le infezioni vascolari da catetere venoso, correlate a catetere venoso. Ma loro a che cosa hanno attribuito il successo di questa diminuzione di infezioni dopo un lavoro di tanti anni, si intende? All'attivazione, quindi l'hanno attribuito all'attivazione di un sistema di audit clinico, cioè di valutazione delle pratiche assistenziali, siano esse mediche che infermieristiche, basato su indicatori di performance e pratiche assistenziali, ma soprattutto condividendo standard di cura. Cioè, i professionisti devono condividere la qualità, quindi, delle pratiche assistenziali che nel quotidiano svolgono. E, qui in questa diapositiva vi porto un po' di esempi invece dell'Europa, che noi siamo in Europa e ci è sicuramente più vicina. E vedete che diversi sono i paesi che si sono attivati per promuovere sistemi di sorveglianza delle infezioni nosocomiali in queste terapie intensive, e nella diapositiva vedete che le principali sono comunque quelle sostenute dal MIST. Questa diapositiva invece vi fa vedere in modo sintetico qual è stato un po' il percorso degli studi epidemiologici fatti in Europa. Sostanzialmente ce n'è uno nel 1990, uno studio conoscitivo sulle misure di controllo delle infezioni nosocomiali, dove il 17,1% delle 1005 terapie intensive adottavano pratiche scorrette. Poi c'è questo studio di prevenzione delle infezioni promosso dall'EPIC nel 92, dove appunto si è trovato una prevalenza di infezioni del 21% come valore medio. E poi via via ci sono state altre iniziative, ma sicuramente più limitate. Per ultimo vi ho portato questi due studi, che però mi soffermerò solo su uno studio nazionale in Olanda. Voi sapete che l'Olanda è il paese in Europa che ad esempio ha il numero maggiore anche di infermieri addetti al controllo delle infezioni nosocomiali. E poi un recente studio è stato fatto anche dalla Svizzera, pubblicato da Pitté, dove ha praticamente trovato un 5-15% dei pazienti ospedalizzati avevano un'infezione, di cui, di queste, il 25-33% colpivano pazienti ricoverati in terapie intensive. E vediamo questo studio dell'Olanda. Praticamente ha studiato un numero abbastanza importante di pazienti, 2.795, l'età media era 67 anni, le giornate di degenza 27.000, quindi quasi 28.000, la PASH medio, che voi sapete è uno score di rischio dei pazienti, il valore medio, la mediana, scusate, era 17, ma vediamo quali sono stati i risultati. Il 43% ha contratto un'infezione polmonare, il 20% ha contratto una sepsi e di questo 20% il 64% aveva un catetere venoso, il 21% ha contratto un'infezione delle vie urinarie e l'89% di questo 21% aveva un catetere vescicale in sito e il 16% altre infezioni. Poi ci sono altre due informazioni collaterali, possiamo anche non soffermarci. Con questa io inizio invece a farvi un excursus molto veloce sulle principali infezioni che si verificano nelle terapie intensive. e il codice colore vi aiuta un po' a seguire questo percorso e quindi qui si vede qual è l'impatto delle infezioni vascolari nelle terapie intensive che abbiamo detto colpisse ogni anno più di 200.000 pazienti. La percentuale media di infezioni va da 2,8 a 12,8% per 1.000 giorni cateteri per tutte le terapie intensive. Poi abbiamo un 4,5,6,6,1 casi di infezioni per 1.000 giornate di catetere per le terapie intensive medico-chirurgiche e infatti loro hanno già iniziato a dare standard diversi in base alla tipologia della terapia intensiva. Il costo attribuibile per infezioni è appunto stimato in questi termini e il costo anno per cura paziente per una infezione vascolare va da un range di 296 milioni di dollari a 2,3 miliardi di dollari. La mortalità inoltre, sempre per le stesse infezioni, va dal 12% al 35%, con un numero di decessi che voi leggete nella diapositiva. Il CDC ha pubblicato recentissimamente, quindi nell'anno 2002, le strategie, le linee guida, praticamente le raccomandazioni, diciamo, per la prevenzione delle infezioni associate a catetere venoso centrale. E quali sono le strategie? Io ve ne accenno solo perché poi nelle relazioni successive questo aspetto verrà ampiamente discusso e presentato. Assicurare la qualità e l'educazione continua e l'ha messo come prima strategia, perché se non c'è cultura, se non c'è informazione, difficilmente potremo adottare pratiche corrette. Poi il sito di inserzione del catetere, il tipo di materiale del catetere, l'igiene delle mani. Il CDC ha appena pubblicato un mese fa le nuove linee guida per il lavaggio delle mani. E di queste ne parliamo da tanto, ma ancora è una pratica purtroppo molto disattesa. Ed è invece, le mani invece sono un veicolo importantissimo per le infezioni crociate. C'è un importantissimo studio pubblicato da Pittet, svolto in Svizzera, dove lui ha dimostrato che promuovendo questa attività, questa pratica, che è il lavaggio delle mani o la gestione dei guanti corretta, dell'uso dei guanti corretta degli operatori, ha ridotto l'incidenza di infezioni ospedaliere. Un progetto molto importante che vi consiglio, andando nel sito del sistema sanitario inglese, di andare a leggere perché è veramente interessante. E altro aspetto importante è l'antisepsi della cute, la medicazione del sito del catetere. Questo catetere Securement Device, che è una specie di applicazione, non c'è un corrispettivo italiano, ma una specie di medicazione, l'uso di filtri nella linea, il catetere a cuffia impregnata di antimicrobici antisettici. E questa tra l'altro anche l'agenzia americana detta alla qualità e alla ricerca delle cure l'ha promossa come una pratica da attuare. La profilassi sistemica antibiotica, l'antibiotic lock terapia, questa è una pratica nuova che consisterebbe sostanzialmente, non c'è un corrispettivo di lock, sarebbe quasi per locale, ma insomma, praticamente l'iniezione di, in sito di una sostanza antimicrobica che dovrebbe avere un'azione da contatto. E, l'uso di anticoagulanti, la sostituzione del catetere, il riposizionamento del catetere. Ma leggete per piacere l'ultima riga che riporta questa diapositiva. Queste sono le strategie generali, ma attenzione, ogni di queste strategie che al suo interno porta dei suggerimenti sono marchiate con delle evidenze, con una graduazione. E alcune di queste contemplano anche dei temi irrisolti, oppure la letteratura porta molti dubbi. Quindi dovendo partire ad applicare delle pratiche, delle buone pratiche, naturalmente è consigliabile attuare per prime le pratiche dove c'è una evidenza che se si fa in quel determinato modo può esserci un corrispettivo in termini di qualità. Ultima diapositiva sulle infezioni correlate al sistema venoso, al sistema vascolare, è questo studio della Scozia, ho cercato di portarvi in realtà vicine a noi. Praticamente che cosa si vede? È una colonizzazione batteriemia associata alla nutrizione parenterale, altra tecnica estremamente a rischio. Sono stati studiati 3.632 cateteri, l'incidenza di colonizzazione è di 18 casi per 1.000 giorni di cateterizzazione, l'incidenza di batteriemia è quasi 4 per 1.000 giornate di cateterizzazione. Qual è stato il microorganismo più frequentemente isolato? Lo stafilococco coagulasi negativo. Quali sono stati i fattori di rischio? Il sito di inserzione per tutti i microorganismi, eccetto i miceti. Il tempo di cateterizzazione per gli stafilococchi coagulasi negativi. Quindi, questo studio, in modo proprio sintetico, porta all'obiettivo di visualizzare questa tecnica come altamente a rischio di infezioni vascolari. Veniamo invece alle VAP, alle polmoniti da ventilazione assistita. La VAP è la seconda infezione nosocomiale più frequente nelle terapie intensive dopo l'infezione del tratto urinario. Rappresenta il 27% di tutte le infezioni acquisite in una terapia intensiva medica. Rappresenta il 24% di tutte le infezioni acquisite invece in una terapia intensiva cardiologica. È la principale causa di mortalità e di morbilità, mortalità il 30%. Ha un'incidenza cumulativa approssimativamente di 1-3% per giorni di intubazione. Il costo medio, come vedete, è importante e comporta una degenza addizionale di 13 giorni. Anche qui il CDC, questa è la terza linea guida, ha appena diffuso un draft sulla polmonite dove appunto porta alcune strategie da rispettare, la posizione del paziente, l'aspirazione continua, la decontaminazione selettiva, la somministrazione. Dicevo però da rispettare, ho usato un termine non corretto, mi voglio correggere, cioè sono sostanzialmente quattro pratiche potenzialmente oggetto di riduzione, che possono contribuire a ridurre le infezioni polmonari e anche oggetto di ricerca. Così vediamo le infezioni urinarie, la prima infezione nosocomiale più comune, la seconda infezione in Europa più comune nelle terapie intensive, anche questo ha un impatto economico importante e rappresenta dal 21 al 45% di tutte le infezioni nosocomiali. Comporta, se associata a un'urosepsis, comporta una mortalità importante e una batteriuria nei pazienti con batteriemia, c'è un errore di battitura, nei pazienti con catetere vescicale aumenta di 2,8, quindi paziente con infezione del tratto urinario che si associa a una batteriemia aumenta di 2,8 il rischio di morte indipendentemente dalle condizioni critiche e cliniche del paziente. L'uso del cateteri ricoperti da una lega di argento o rivestiti da sostanze antimicrobiche, anche di questo ne sentirete parlare molto, è comunque anche dall'Agenzia addetta alla qualità delle ricerche degli Stati Uniti è oggetto di ricerca. Ma la strategia migliore per prevenire l'infezione del tratto urinario qual è? È quella di cateterizzare solo quando ce n'è bisogno. Scoro velocissima, per dire, questo è uno studio, forse leggerete anche un po' male perché è molto scritto, per dire che anche le terapie intensive neonatologiche, e vediamo un po' la percentuale di infezione delle basse vie respiratorie, delle batteriemie, delle infezioni del tratto urinario, hanno un impatto importante. Purtroppo in queste terapie intensive non ci sono molti studi che sono stati fatti, oltre all'impatto della mortalità sia esse terapie intensive pediatriche il 10% e il 17% la mortalità nelle terapie intensive neonatologiche. Questo è uno studio, devo andare indietro, scusa un attimo, ancora indietro, Ecco questa. Sulle, per dire, queste due diapositive che volevano appunto sensibilizzarvi al discorso delle infezioni nelle terapie intensive, all'aspetto delle infezioni nelle terapie intensive neonatologiche, guardate un attimo i fattori di rischio che sono statisticamente significativi, praticamente il fatto che abbiamo sempre più neonati di peso corporeo molto bassa, età gestazionale inferiore, ventilazione meccanica, NPT, catetere ombelicale, uso di antibiotici, intubazione in sala operatorio, sono stati identificati in questo studio come fattori di rischio associati alle infezioni in neonatologia. E vediamo un attimo le strategie che altri paesi hanno adottato per prevenire e controllare questo fenomeno. L'agenzia Healthcare Research and Quality degli Stati Uniti ha preso in esame 79 pratiche di cura. Di queste ne ha considerate prioritarie 11 e oggetto di ricerca 12. Delle 11, 4 riguardano le infezioni, la prevenzione delle infezioni, e 12 che sono oggetto di ricerca, praticamente 5 e 6 riguardano le infezioni. Qui ve le riportavo, ma per ovvi motivi di tempo non posso presentarvele, e comunque insomma, si possono leggere, non ci sono problemi. Vediamo anche il sistema sanitario inglese. Anche loro recentemente hanno pubblicato un documento importante per definire le strategie per il controllo delle infezioni. E voi vedete che c'è scritto: monitorare le attività di controllo delle infezioni, la sorveglianza è cruciale. L'esperienza del NIS ce lo insegna. Diretto coinvolgimento del responsabile dell'unità operativa, quindi per promuovere miglioramento bisogna coinvolgere anche i senior, i professionisti senior, sia essi medici che infermieri. Il programma annuale del controllo delle infezioni ospedaliere deve essere scritto e naturalmente misurato. Poi c'è anche questo studio importantissimo dove appunto sempre per definire le strategie per migliorare in questa area si sono fatti delle domande, questo gruppo di esperti hanno detto qual è l'impatto finanziario, quali sono le pratiche preventive che possono dare un beneficio economico, qual è la relazione tra l'uso degli antibiotici e il fenomeno della resistenza, e hanno dato delle risposte, queste sono le risposte. Oggetto priorità di ricerca sono quindi le conseguenze economiche delle complicanze associate alla cura della salute e ai metodi di prevenzione, all'uso degli antibiotici e al fenomeno delle resistenze, alla compliance delle pratiche assistenziali, quindi gli operatori devono essere favoriti anche nella identificazione di compliance, i metodi di sorveglianza nei diversi ambienti di cura e le strategie di prevenzione. Queste due diapositive invece suggeriscono brevissimamente quali possono essere le strategie per trasferire gli interventi efficaci nella pratica clinica. Perché dico trasferire? Perché poi non è sufficiente conoscere, ma bisogna anche mettere in pratica. Quindi attivare meccanismi per stimolare il cambiamento individuale e talvolta anche organizzativo. A volte una innovazione non si riesce ad attuare perché è l'aspetto organizzativo che non ce lo permette. Le opinioni, gli atteggiamenti personali, le conoscenze, oltre agli aspetti organizzativi, economici e sociali, sono importanti per influenzare il comportamento professionale. Ogni tentativo di cambiamento dovrebbe basarsi su un'attenta valutazione dei fattori che potenzialmente lo possono realizzare. L'insuccesso di fronte, quando noi ci mettiamo ad attuare una serie di miglioramento, un progetto di miglioramento, l'insuccesso perché magari ci siamo posti obiettivi troppo lungimiranti è altamente demotivante. Quindi attenzione, meglio scegliere poco e però riuscire ad attuarlo. Ancora, gli interventi complessi sono dimostrati più efficaci alla fine in termini di risultato che delle piccole strategie. Le strategie efficaci richiedono investimenti adeguati, persone e conoscenze. Non ci si può improvvisare con tutte le abilità, bisogna sapersi confrontare anche con altri professionisti. Ogni approccio sistemico al cambiamento, e al miglioramento della pratica professionale dovrebbe comunque avere sempre degli indicatori di misura. Le cose che facciamo, i processi che attiviamo di miglioramento devono essere anche misurati. L'altro aspetto, non ve le sto a identificare, è la raccolta del consenso. Per attivare dei miglioramenti e quindi attivare azioni di prevenzione e controllo della gestione occorre il consenso dei professionisti, sia medici che infermieri. Non è necessario di tutti, però il consenso va raccolto. Ho quasi finito, chiedo scusa se ne ho approfittato un po' del tempo. Guardate questo articolo, è veramente importante, manda un messaggio forte, pubblicato nel New England del 2002 e dice qual è l'impatto nelle cure sanitarie della figura infermieristica. La conclusione è questa, una maggior proporzione di ore di cura fornite dalle registered nurse, scusate il mio inglese che è veramente un po' così, e un maggior numero di ore per giorno, quindi complessivamente per giorno, di cure fornite da questo livello professionale inglese, sono statisticamente associate al miglioramento delle cure per il paziente ospedalizzato. Credo che non abbia bisogno di commenti. Tutto questo naturalmente che ho detto e ho cercato di presentarvi, ha un collante che è rappresentato dalla cultura. Quindi cultura che è data quindi da risorse tangibili, quindi è sì importante avere il presidio giusto per la pratica giusta, il contesto eccetera. Ma l'altro aspetto, l'altra risorsa importantissima sono appunto le risorse intangibili, che sono rappresentate dalle figure e dall'expertise delle figure professionali. Vi ringrazio e con questo, proprio perché vi ho parlato di rischio infettivo, scusate un attimo, vi lascio con un invito, che è quello di lasciatevi contagiare dalla pulce del miglioramento. Grazie.